extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live, l'appuntamento del mercoledì sera barra giovedì mattina. Un saluto da Vito Biolchini e da Davide Cabras alla parte tecnica. Nuova puntata nel nostro settimanale, come sempre ci occuperemo soprattutto di associazioni, di quartieri, di città. E il primo tema di oggi riguarda proprio la città di Cagliari, il suo centro storico, sia al parco, non al parcheggio. È il tema di una manifestazione che ci sarà sabato mattina alle 10.30, l'appuntamento è in Piazza Jenne, l'ennesima iniziativa, verrebbe da dire, per contrastare il progetto del parcheggio multipiano che il comune di Cagliari vorrebbe realizzare in via Santa Margherita. Per parlare di questo progetto, ospiti oggi di Radio X, Maria Paola Morito di Italia Nostra, referente per la pianificazione territoriale, il professor Italo Menoni, che insegna pianificazione dei trasporti all'Università di Cagliari. Ben trovati entrambi. Maria Paola, perché Italia Nostra è contraria al progetto di questo parcheggio? Lo ricordiamo, un progetto che arriva da lontano, arriva dalle precedenti giunte di centrodestra, che adesso è stato in parte modificato con l'eliminazione dei parcheggi a raso sopra le mura, la realizzazione di una sorta di giardino, però il cuore è sempre quello, insomma, le mura di, appunto, di via Santa Margherita trasformate in un parcheggio multipiano. Perché Italia Nostra è contraria?
Mi verrebbe da dire che sarebbe bene trovare un motivo per cui bisognerebbe essere favorevole a questo progetto.
Il comune ne porta diversi, dice ce n'è bisogno per liberare il centro storico dalle auto sostanzialmente, e soprattutto anche liberare le mura, la parte soprastante, dalle auto, dal parcheggio a raso.
Ecco. Tu prima hai detto una leggera imprecisione, non è mai stato previsto un parcheggio a raso sopra il parcheggio interrato in struttura, è sempre stato previsto sopra un giardino, un parco, sin dal primo progetto, che non differisce praticamente in niente per quanto riguarda il parcheggio da questo, eccetto proprio la primissima versione, quella che è stata poi approvata nel 2006. Per quanto riguarda il parcheggio è esattamente la stessa cosa, si tratta di un parcheggio di tre piani, quindi un ampio parcheggio come dicono loro stessi, per 330 posti auto. Quello che colpisce è il fatto che l'iter di questo progetto, che è iniziato proprio con la deliberazione numero 12 del 18 febbraio 2002, è l'ultimo atto di approvazione della variante urbanistica necessaria per poter realizzare il parcheggio, è la deliberazione numero 12 del 18 febbraio 2014.
Quindi 12 anni,
12 anni
di iter, sì. Con diverse giunte di diverso colore in mezzo.
Un colore più o meno.
Però appunto perché no a questo parcheggio? Quali sono le motivazioni secondo voi di Italia Nostra più significative?
Allora, in primo luogo le motivazioni, diciamo, per quanto riguarda Italia Nostra sono di tipo paesaggistico. Si tratta di un'area importantissima, una delle aree che caratterizza, se non proprio quella che più di tutte caratterizza la nostra città, e prevedere uno scavo di quelle dimensioni con un intervento così devastante sotto le mura, oltretutto un'area anche dal punto di vista idrogeologico abbastanza insomma sottoposta al rischio idrogeologico, è un HG2, HG3, quindi rischio idrogeologico medio e alto, comporta seri rischi, e anche dal punto di vista archeologico, perché anche dal punto di vista archeologico il rischio è alto e medio alto. Oltretutto non dà nessuna garanzia, non danno nessuna garanzia agli elaborati a corredo del progetto, perché si dice tutto il contrario di tutto. Nella relazione di compatibilità ambientale si dice che non ci sono aree a rischio archeologico, nella relazione archeologica si dice appunto che l'area è a rischio alto e medio alto, c'è una necropoli romana, ci sono delle emergenze medievali, si dice che non ci sono falde acquifere, mentre nella relazione archeologica si dice che proprio nell'area dell'intervento c'era il lavatoio pubblico, si trova nelle carte dell'Ottocento, e c'era verosimilmente un sistema delle acque. Quindi, ma ho fatto solo alcuni esempi, era veramente, si dice tutto e il contrario di tutto.
Professor Meloni, quali benefici potrebbe portare un parcheggio del genere in pieno centro a Cagliari, una zona che è stata a lungo congestionata, anche se in realtà il futuro è un po' diverso, l'ospedale civile in fase di dismissione, la clinica Maciotta già chiuso, il palazzo delle scienze idem dovrebbe essere spostato, quindi a cosa potrebbe servire un parcheggio del genere con 330 posti auto in via Santa Margherita?
Ma io quando fui interpellato da Legambiente per così visionare il progetto e dare un parere da tecnico sulla realizzazione di questo progetto, misi appunto in evidenza che effettivamente secondo me mancava un approfondimento su quale sarebbero dovuti essere, diciamo, gli effetti positivi della realizzazione di questo parcheggio, cioè quello che secondo me mancava era un piano che attraverso questo, che dimostrasse che la realizzazione di questi 150 posti auto in più, perché poi 170, ce ne, 180 ce ne sono detto adesso, 330 certo, se ne faranno, quindi stiamo parlando di 150 posti auto in più, cioè mi sarebbe piaciuto verificare e valutare gli approfondimenti tecnici che l'amministrazione avrebbe dovuto fare per dimostrare che questa era l'unica soluzione possibile per garantire un progetto di pedonalizzazione del centro storico. E quindi mi sarei aspettato di capire come questa ulteriore capacità di parcheggi potesse essere utilizzata anche in riferimento a quello a cui lei faceva cenno, cioè il fatto che tutta quella zona nell'arco di poco tempo subirà una modifica sostanziale per quanto riguarda l'attrattività. Oggi già la clinica pediatrica non c'è più, tra un po' l'ospedale civile verrà chiuso lasciando liberi tantissimi spazi, c'è tutto quello spazio libero, quella specie di mondezzaio che c'è lì in San Pace, c'è tutto il problema degli spazi pubblici, cioè mi sarebbe piaciuto verificare che erano state esplorate altre alternative di pedonalizzazione del centro storico che si sarebbero potute realizzare senza aumentare la capacità dei posti auto, perché se la differenza è solo di 150 posti auto, questa attività di regolamentazione che l'amministrazione vuol fare e che non può fare perché non ha i parcheggi si potrebbe realizzare attualmente. Perché dobbiamo aspettare il parcheggio interrato?
Maria Paola Morito vuole intervenire su questo punto che è abbastanza importante.
Sì, vorrei precisare questo, che leggendo le relazioni con tutte le contraddizioni che hanno, si capisce chiaramente che non ci sarà neanche un posto auto in più, anzi saranno in meno, perché il fine è proprio quello, e lo dice chiaramente una delle relazioni, forse quella specialistica al traffico, che se non si eliminano tutti gli altri parcheggi di superficie, il parcheggio resterà vuoto, come altri già, esempi
certo,
che abbiamo.
Così come è già avvenuto peraltro in Viale Regina Elena quando
628 posti. E la relazione, il piano del traffico del 2009 dà dei dati su questo parcheggio, perché queste relazioni, le relazioni allegate al progetto se ne guardano bene, invece il piano del traffico dà dei dati e il parcheggio di Camino Nuovo su 628 posti ogni giorno ne ha occupati 82, quindi tutti gli altri sono vuoti. E un'altra cosa che non dice, non dicono le relazioni di questo progetto, ma si dice anche lì nella relazione generale, nel piano generale del traffico, il sistema di scambio di questo parcheggio dovrebbe essere proprio con quello di terrapieno. Quindi un bello scambio di parcheggi vuoti.
In che senso di scambio?
Beh, perché questi si chiamano parcheggi, sistema coordinato di parcheggi di scambio. Mentre nel piano del traffico i parcheggi di scambio sono ovviamente quelli di Viale La Playa, certo. Il professore lo dirà meglio di me, questi vengono chiamati parcheggi in struttura. Questo di chiamarli parcheggi di scambio è stato un escamotage che risale appunto al 2002-2003, quando si sono presi i fondi dei finanziamenti europei che finanziavano proprio i parcheggi di scambio, non i parcheggi in centro storico, per avere quei finanziamenti che poi sono stati presi dalla regione e effettivamente erogati per questo progetto. Si è parlato di parcheggi di scambio, ma questi non sono parcheggi ovviamente di scambio. L'oggetto dello scambio ci sfugge perlomeno.
Sabato a Cagliari, sia al parco noi al parcheggio, una manifestazione per contestare la realizzazione di un parcheggio multipiano sotto le mura di Castello, versante Stampace, in via Santa Margherita. Una realizzazione, un'idea nata nel 2002 che sta arrivando a compimento adesso. Al professor Italo Meloni, che insegna pianificazione dei trasporti all'Università di Cagliari, chiedo: ma che effetti ha avuto poi sul centro storico il parcheggio gemello, quello che chiamiamo il parcheggio dell'Unione Sarda, un parcheggio multipiano, ne parlava prima Maria Paola Morito, oltre 600 posti auto, ma come ha cambiato anche i trasporti, la viabilità di quel pezzo di città e anche la vita nel centro storico?
Ma a vedere il suo utilizzo direi che ha cambiato poco, perché è sicuramente sottoutilizzato. nel senso che unitamente alla realizzazione di quel parcheggio abbiamo riempito di parcheggio a pagamento anche tutta Via Regina Elena,
sì.
Via Regina Elena, e quindi lì il problema sarebbe stato quello di eliminare i parcheggi in superficie e costringere le persone ad andare a parcheggiare in quelle nel parcheggio in struttura, che si chiama parcheggio di attestazione, cioè nel senso che noi normalmente nella disciplina abbiamo tre tipologie di parcheggi. Parcheggi di destinazione, quando sono fatti proprio nel luogo di destinazione dello spostamento finale, come se non ne facessimo uno sotto Piazza Palazzo. Poi uno di attestazione, invece, quando vengono fatti ai margini, va bene, quindi occorre uno spostamento pedonale per raggiungere la destinazione finale. Invece parcheggi di scambio che sono fatti all'esterno del centro e che necessitano quindi di uno spostamento con il mezzo di trasporto pubblico per raggiungere la destinazione finale. Allora io qui credo che il vero problema, che non vale solo per i trasporti ma vale per tantissime altre cose, è la scarsa capacità di gestione delle infrastrutture e dei servizi che noi abbiamo a disposizione. Noi oggi abbiamo quel parcheggio che è semivuoto, va bene, e non abbiamo ancora trovato il meccanismo amministrativo e gestionale che consenta di riempirlo e di liberare gli spazi del centro storico dalle auto. Noi abbiamo ancora oggi Piazza Palazzo piena di auto, con un parcheggio di 600 posti auto utilizzato al 20%. Ecco, allora la vera sfida, ecco, che un'amministrazione dovrebbe cercare di vincere è cercare di costruire una gestione della mobilità, della pedonalità, in modo tale da rendere efficiente quello che abbiamo a disposizione. Nel momento in cui poi non dovessimo riuscirsi e fosse necessario costruire nuovi parcheggi, allora si potrebbe pensare dove realizzarli.
Certo. Maria Paola Moritto, ci sono dei limiti secondo voi nel progetto, nelle autorizzazioni, qualcosa che dal vostro punto di vista possa bloccare la realizzazione di quest'opera, oppure l'opera andrà avanti adesso liscia come l'olio, diciamo?
I problemi ci sono e noi li abbiamo evidenziati più di una volta in tutte le sedi possibili, da quelle istituzionali a quelle più, diciamo, di dialogo cercato con le amministrazioni. Il problema fondamentale ovviamente è il piano paesaggistico. È un progetto che non può essere assolutamente realizzato in assenza di adeguamento del piano urbanistico al piano paesaggistico. E anche dopo è comunque un progetto in contrasto con quello che il piano paesaggistico prevede per il centro storico. Loro lo stanno realizzando perché applicano un articolo del piano casa, l'articolo 13, che però è stato dichiarato inapplicabile con decisioni irrevocabili del TAR e del Consiglio di Stato, l'ultima risale a luglio 2013. Quindi, anche secondo quanto ci ha dichiarato in una riunione ufficiale il dirigente della regione Marco Melis, questo articolo ora come ora è inapplicabile e nessun'opera potrà essere realizzata applicando questo articolo in deroga al piano paesaggistico. Ma lo riconosce lo stesso dirigente Castrignano, l'ingegner Castrignano, il dirigente del comune, che stranamente per la delibera del 2012 di approvazione preliminare del progetto dice che attesta la regolarità tecnica, però due mesi dopo dà un parere conforme a quanto io ho detto, cioè che il piano casa non può essere realizzato in relazione all'applicazione del piano casa in centro storico. Quindi lo confermano loro stessi, non può essere realizzato. C'è anche un altro problema, perché noi questo motivo l'abbiamo sollevato in relazione alle osservazioni che abbiamo tempestivamente depositato dopo l'approvazione della variante, dell'adozione della variante, e Non c'è stata data risposta, anzi nella, nell'adozione definitiva della variante, nell'approvazione, si dice che nessuno ha presentato motivazioni. Quindi noi adesso invieremo una nota ufficiale al Comune, faremo presente il fatto che noi le osservazioni le abbiamo inviate, ovviamente abbiamo tutte le certificazioni, e speriamo che questa delibera venga ritirata, venga revocata.
Professor Meloni, come si libera il centro storico di Cagliari dalle auto? Torniamo sempre sullo stesso tema, in parte ha già risposto prima, chiaramente avendo questi parcheggi così grandi, uno così grande già realizzato, però l'impressione è che, come dire, si vada un po' a tentativi, vedendo un po' gli ultimi vent'anni di amministrazione comunale cagliaritana, e soprattutto, come dire, piano piano il centro storico si svuota, perde funzioni, non dico muore perché sarebbe un po' eccessivo, però perde funzioni sì.
Sì, lei ha messo, diciamo, il dito sul tasto giusto, cioè nel senso che nonostante le amministrazioni in genere si dotino di tutti gli strumenti urbanistici, piano del traffico, nel caso dei trasporti, piano della mobilità, poi nel momento in cui si devono realizzare gli interventi si percepisce una certa frammentarietà con cui si portano avanti le misure e le iniziative. Noi come università, come CRIM, il nostro centro di ricerca, ha svolto diversi studi nell'ambito del centro storico, che abbiamo presentato in diversi convegni, che abbiamo fatto vedere anche, abbiamo consegnato anche all'amministrazione comunale di Cagliari. Abbiamo individuato due o tre elementi importanti per pedonalizzare il centro storico. Intanto una pedonalità intelligente, nel senso che noi dobbiamo cercare di rendere consapevoli gli utenti che quello è un particolare contesto urbano che deve essere percepito con una mobilità lenta, e questa si può realizzare potenziando il sistema di trasporto collettivo, integrando la micromobilità che può essere realizzata con veicoli elettrici, con tutto quello che di innovativo oggi la tecnologia consente di poter realizzare, e con un reale potenziamento del sistema di trasporto collettivo, quindi con linee che ne consentano di poter accedere dai diversi versanti della città al centro storico per rivitalizzarlo. Ma io credo che ognuno di noi avrà avuto modo di girare l'Europa, di girare la Toscana, l'Italia, non c'è centro storico medievale che ha la quantità di numero di auto che ha la nostra. Quindi si può vivere il centro storico, si può fruire del centro storico e delle bellezze potenziando il sistema di mobilità debole e di mobilità dolce. Ecco, allora io avrei, cioè mi sarebbe piaciuto che questo tentativo fosse fatto. In integrazione con tutta un'altra serie di iniziative che avrebbero potuto sicuramente razionalizzare e efficientare anche l'uso dei parcheggi in struttura che già possediamo.
Maria Paola Morito, in estrema sintesi, in conclusione, cosa chiederete dopo la manifestazione di sabato?
Beh, noi, come ho detto, chiediamo la revoca di questa delibera, che è illegittima perché si dichiara che non sono state presentate osservazioni mentre le abbiamo presentate. Non solo, rileviamo anche la scarsissima collaborazione che ha avuto nei nostri confronti l'amministrazione comunale, perché siamo stati proprio noi informalmente a comunicare al Comune che l'iter di approvazione della variante non era concluso, chiedendo che ci incontrasse per discutere, perché i motivi di legittimità secondo noi non sono superabili, e invece il Comune ha approvato comunque la variante fissando alla sottoscritta un incontro con l'assessore Marras ai lavori pubblici 2 giorni dopo l'approvazione, insomma, incontro che poi è stato anche annullato. Ma io vorrei finire con qualche osservazione sul tempo, che non è esattamente di Italia Nostra. Allora, poi dirò di chi sono queste osservazioni. Cari signori, qui ci manca del tutto un piano di gestione. Il piano di gestione, secondo noi, viene prima del parcheggio, esattamente quello che diceva il professore, o perlomeno contemporaneamente al parcheggio. Noi stiamo procedendo ancora alla cieca. E poi ancora, la progettazione secondo noi deve scaturire da una gara di livello internazionale con i progettisti più qualificati a livello internazionale, altrimenti si rischia fortemente di fare delle schifezze.
Chi lo
Andrea
disse?
Scano. Andrea Scano,
che adesso è presidente della commissione urbanistica.
Esatto, presidente della commissione urbanistica. E poi ci sono anche queste dichiarazioni. Andare ad incidere con un progetto, io ho piena fiducia negli uffici dell'amministrazione comunale, mi preoccupa però molto quando, siccome tutti sono uomini, ognuno può commettere errori, ci sono delle sottovalutazioni, delle cose non previste, si interviene con 15 metri, 20 metri di scavo attaccato alle mura del castello, sapendo che persino storicamente il castello ha subito dei crolli,
eccetera,
non
eccetera,
sa, non su quel versante.
Chi lo disse?
Questo lo dice il nostro sindaco.
Va bene, dobbiamo chiudere qui. Grazie, grazie a Maria Paola Morittu di Italia Nostra, di Italo Meloni, docente di pianificazione dei trasporti. Ricordo sabato alle 10.30 la manifestazione in Piazza Jenne, sia al parco, no al parcheggio. Si avvicina l'8 marzo, Socialismo, Diritti e Riforme e la FIDAPA hanno premiato col premio della solidarietà donna le vittime del nubifragio della Sardegna. Ne parliamo con Maria Grazia Caligaris, che è presidente dell'associazione Socialismo, Diritti e Riforme. Ciao Maria Grazia.
Ciao, grazie per questa opportunità, anche perché l'8 marzo è una festa un po' particolare e ha perso un po' la sua valenza storica. Noi con l'associazione, grazie al contributo della FIDAPA di Cagliari, vogliamo dargli, lo facciamo ormai da 5 anni, una veste meno, diciamo, mondana e più attenta a ciò che accade intorno a noi. Siamo alla terza edizione di questo premio, mentre l'8 marzo regolarmente, ormai da 5 anni, trascorriamo una mattinata con le donne private della libertà che si trovano nel carcere di Buoncammino. Pensiamo che sia l'ultimo anno in cui riusciremo a festeggiare l'8 marzo con loro, ma come si sa le vicende...
Perché questo, per effetto dello spostamento poi...
Per le vicende di Utah, del carcere di Utah, che sembrano infinite, non sappiamo mai con certezza che cosa accadrà.
A chi andrà il premio Solidarietà quest'anno, che appunto
noi,
è vostro?
Noi abbiamo voluto individuare una donna simbolo e abbiamo pensato alla vedova di
Luca Tanzi.
Di Luca Tanzi, che appunto ha perso la vita in un atto di grande generosità, perché appunto guidava questa macchina della polizia che accompagnava, anzi precedeva, un'ambulanza all'interno della quale si trovava un ferito grave. Purtroppo c'è stato il cedimento di una campata di un ponte e sono finiti in questo dirupo di questo sprofondamento di 4 metri e Luca Tanzi non ce l'ha fatta. Luca Tanzi quindi per noi ha un duplice significato: ha il significato di una persona che comunque si prodigava per gli altri, ma anche di quanto la natura violata e la mancanza di rispetto nei confronti proprio delle leggi della natura spesso provochi delle situazioni che sono del tutto imprevedibili. Da questo punto di vista intendiamo anche ricordare le 17 vittime che purtroppo il nubifragio del 18 novembre scorso ha provocato, 4 bambini, un disastro immane, e soprattutto la vergogna che ancora effettivamente gli aiuti che erano stati indicati come certi navigano ancora nell'ombra.
Maria Grazia, secondo te qual è la condizione delle donne oggi in Sardegna? Le feste, le ricorrenze servono soprattutto a questo, a fare il punto della situazione e capire, rispetto all'anno che è trascorso, se la situazione è migliorata, è peggiorata, il perché e il per come.
Ma senz'altro in generale le condizioni della donna in Sardegna migliora. Quello che non cambia purtroppo è il fatto che possano incidere a livello politico istituzionale, garantendo davvero la pratica delle pari opportunità. Noi siamo una regione con una legge elettorale che non solo non favorisce la presenza delle donne, ma che addirittura impedisce l'insediamento di un consiglio regionale dopo che i cittadini hanno votato. Sono passati giorni e giorni.
Passerà più di un mese alla fine.
Appunto, quindi una legge elettorale così sicuramente non va bene, ma soprattutto non va bene che ci siano delle forme indirette di discriminazione che sono dovute al fatto che abbiamo bisogno di più donne nelle istituzioni, ma di donne autonome, di donne che possano veramente rappresentare il 50%, l'oltre 50% di società. Questo finora diciamo è accaduto solo relativamente, e soprattutto le donne che sono state nelle istituzioni non sono riuscite a creare eredità e quindi a generare nuove opportunità per altre donne, e la società soffre grandemente soprattutto sotto il profilo economico, perché la disoccupazione femminile è una piaga sociale.
Maria Grazia Carigaris, presidente di Extra Live, con lei, presidente, scusate, ospite di Extra Live, presidente dell'associazione appunto Socialismo Diritti Riforme, potrebbe anche fare da giornalista, qual è la presidente di Extra Live. Vi occupate soprattutto dei diritti dei detenuti, ve ne siete occupati e state continuando ad occuparvene in questi anni di attività. Hai prima accennato alla situazione del carcere di Buoncammino e di Uta, le ultime notizie sul fronte del trasferimento.
Ma le ultime notizie, diciamo, sono positive per Buoncammino, nel senso che finalmente, dopo un lustro, 5 anni in cui si è parlato soltanto del sovraffollamento, si è arrivati nell'ultimo anno addirittura a 550 detenuti, adesso i numeri sono quelli regolamentari, siamo scesi a 345.
Da quanto tempo non capitava?
Ormai è in memoria, non si registrava praticamente. L'ultimo evento è quello del 2006 relativo all'indulto, quando effettivamente i numeri di Buoncammino erano ritornati normali, ma dall'indulto ad oggi non è stato fatto altro che caricare. Siamo arrivati al punto di avere addirittura i letti a castello all'interno del centro diagnostico, cioè dove ci stanno gli ammalati, e possiamo capire bene che cosa abbia rappresentato in questi anni una realtà come quella di Buoncammino, costantemente sovraffollata e soprattutto piena di persone con disturbi gravi, sia tossicodipendenti, che rappresentano una fetta molto importante, ma anche persone cardiopatiche, infartuati, insomma una casistica veramente da pronto soccorso.
Prima parlavi delle donne ristrette a Buoncammino, quante sono mediamente?
Ma mediamente in genere sono intorno a 20. Abbiamo avuto punte di 26-28 e attualmente sono circa 15-16. Ovviamente sono sempre numeri mai stabili, perché da un giorno all'altro cambiano costantemente. La cosa più grave a nostro avviso è tuttavia che il 2013 si è chiuso con 4 bambini all'interno della struttura penitenziaria di Buoncammino. 4 bambini, gli ultimi 2 bambine che sono entrate in carcere il 24 di dicembre e che sono uscite solo recentemente grazie a un provvedimento che ha permesso alle madri di utilizzare per la prima volta in Italia, per quanto riguarda le donne, il braccialetto elettronico. un fattore che ha giocato positivamente, anche se recentemente è stato riconfermato che sarà istituito un ICAM, cioè un istituto a custodia attenuata per madri e detenute, che dovrebbe essere però dislocato a Senorbì, e noi francamente qualche preoccupazione ce l'abbiamo, sia per la distanza da un centro dotato di ospedali, sia perché appunto l'ICAM va benissimo, ma vorremmo un ICAM a misura dei bambini sardi e non importare madri detenute da altre regioni, perché altrimenti si creerebbe una tra virgolette deportazione di persone che hanno bisogno di restare il più possibile, ancor più essendo madri, vicino ai propri familiari dai quali appunto dipendono, cioè, gli altri figli.
Esiste il principio della territorialità della pena.
Esiste il principio, che però è sempre una sorta di ricerca di questa territorialità che vaga all'interno del nostro paese a seconda del clima,
certo.
Diciamo.
Maria Grazia, 5 anni di associazione, che bilancio fare? Hai chiuso la tua esperienza politica, hai iniziato questa nuova esperienza politica sotto altre forme. Cosa ti ha dato più soddisfazione? L'esperienza da consigliere regionale o questa da presidente di associazione molto presente nel territorio?
Ma intanto io devo ringraziare i circa 70 soci che contribuiscono silenziosamente spesso, ma il più delle volte anche partecipando attivamente, segnalando i problemi e contribuendo fattivamente a una nostra costante presenza. Ringrazio ovviamente la vicepresidente Elisa Montanari, il segretario Gianni Massa, che sono quelli che maggiormente lavorano, ma abbiamo tanti altri soci. Sono due mondi completamente diversi. Dal punto di vista umano, io considero l'esperienza così costante all'interno delle strutture penitenziarie un'esperienza di straordinaria ricchezza umana, che dà veramente tantissimo. Forse non ci si rende conto di quanti problemi si affacciano all'interno di comunità dove ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria, uomini e donne che vivono la detenzione insieme ai cittadini privati della libertà. E il mondo della politica, io credo che debba ripartire da qui, debba ripartire dall'esperienza diretta dei problemi. Forse per me è stato salutare lasciare l'esperienza istituzionale per calarmi in questo mondo con la convinzione comunque che chi ha visto, perché ha avuto un ruolo all'interno di una istituzione così importante come l'Assemblea regionale, non possa poi tornarsene a casa tranquillo e rilassato e dimenticare di avere varcato una porta, quella del carcere, per garantire i diritti.
Grazie a Maria Grazia Caligaris, presidente dell'Associazione Socialismo Diritti e Riforme. Grazie.
Grazie a voi e buon lavoro.
He walked out of the TV, brushed off his shoulders like he didn't need to see me. Everything is green and black, the internet is real and my eyes are not intact. I'm realizing that I shouldn't be surprised in that. In fact, my whole brain is filled with cannibals and diplomats. I'm spinning out of control like the solar system. The only difference is that I'm much faster than the sisters. Kissing babies and shaking hands on forsaken land. This is America, the product of an empty plan. And I'm American, so I guess I'm an empty man. Sitting in the studio with few friends and many fans. My job consists of peeling layers off like minivans. Scrape them in a track so I can sell them for a big advance. My mouth pieces of legend like Bag of Vance. Put a few syllables together into a trance. No hooks, still making them dance with a certified funk that these fakes could never have.
Life's a bitch and I'm living it till the last. Put my past in the past like getting the fucking bag. I'm like a bandit, I'm standing my own train. Abandon my own name so I can live out the fame. John Wayne, remember it for an alibi. You're innocent, you saw me taking out a passerby. Now you know that's a lie. These heads feel diverse like they were chewing on a pacifier. I'm not concerned with what my fans are consuming. I've been sober for 3 years and trippier than a eunuch, so sue me. I've been drinking though, I've been drinking, I'm not gonna lie. I feel like God isn't even trying to let me breathe. But I'm back from the dead to keep rappers deceased. Back from the shed with emphatic disease. Keeping fans on the feet like grass grabbing the cleats. Therapists lie down and tell me stories. Hypnotize them for secrets and leave them for the morning. Serve bitches like divorce papers. I'm a king of the minor circuit and I force majors. Diminished wages make for dominant behavior. This goon can strike a chord and out of space and cut a razor. It's too soon to tell if I'm infinity, but there is nothing so imminent that will kill my energy. No enemy dare step to the sea. An enemy, I'm chilling with my poisonous touch to brush with everything.
Ultima parte di Extra Live dedicata alle associazioni. Come migliorare la progettualità? Oggi fare associazionismo è sempre più difficile, più articolato. E Rivos è una community che vuole appunto accogliere soggetti dell'associazionismo e aiutarli. E ne parliamo con Anna, Stefania e Andrea, che rappresentano il progetto che si chiama
Rivos.
Rivos, eccolo qua. In sintesi, qual è la vostra idea? Qual è il vostro progetto?
La nostra idea, anzi la nostra volontà, è quella di creare una rete, una community, come hai detto tu, di soggetti dell'associazionismo, ma anche di lavoratori della conoscenza, cioè tutte quelle professionalità che in un modo o nell'altro vengono spese all'interno dei progetti. Sappiamo bene che le associazioni lavorano in linea di massima con la progettazione, ma tutto quello che serve alle associazioni è anche una buona progettazione.
Certo.
Rivos nasce con l'intento di dare degli strumenti perché la progettazione appunto sia efficace, ma non solo, nasce anche con l'intento di creare proprio uno spazio fisico dove questo possa avvenire, il così famigerato co-working, di cui tanti parlano e tanti vorrebbero insomma aprirne uno. Questa è la nostra volontà.
Anche voi vi siete uniti per fare questo progetto?
Esatto.
Perché rappresentate, diciamo, associazioni diverse realtà.
L'associazione Libriforas, infatti, diciamo che in linea di massima lavora con la promozione della lettura, ma si confronta con diverse associazioni nel territorio, ha coinvolto l'associazione Punti di Vista proprio per tirare su questo progetto.
Ecco Anna, invece l'associazione Punti di Vista di cosa si occupa?
Sì, l'associazione Punti di Vista è stata costituita, diciamo, nel 2006 e da allora si occupa della divulgazione e della...
Come dire? Divulgazione?
Sì, della sì, no, vabbè, si occupa di progetti di divulgazione in campo dell'educazione ambientale, del...
Invece Andrea, altro soggetto che fa parte del progetto Rivos.
Soggetto non identificato, la parola sì. Giusta, perché non sono parte strettamente dell'associazionismo. Il discorso infatti è che sono forse il primo a essere rimasto impigliato in questa rete, nel senso che vengo da un mondo invece di scrittori di altra natura, insomma di un collettivo di scrittura che è quello Sabò, ma faccio anche personalmente grafico, faccio dirigente sindacale, quindi diciamo che sono uno di quelli della società civile cosiddetta che quando ha sentito parlare del progetto Rivos mi sono identificato e abbiamo deciso insieme ad altri amici di sostenerlo.
Ecco Stefania, a chi vi rivolgete e come volete mandare avanti questo progetto?
Allora, ci rivolgiamo a tutte le associazioni del territorio, a tutti i creativi che in un modo o nell'altro lavorano con le associazioni, parlo di grafici, web designer, sviluppatori di qualsiasi tipologia di idea e contenuto, che vogliono sostenere e trovare uno spazio anche loro in questa rete.
L'obiettivo finale qual è? Quello veramente importante di creare un gruppo di lavoro che poi possa
portare a termine i progetti, sì, lavorare su bandi concreti e portare a termine proprio le idee, consegnare i prodotti finiti.
Extra Live con Anna, Stefania e Andrea, parliamo del progetto Rivos che partecipa al premio Edison e quindi bisogna votare. Andrea, dove bisogna andare? Immagino sul sito.
Sì, sul sito della Edison, che è appunto, essendo un sito che raccoglie progetti a livello nazionale, è il primo, diciamo, banco di prova per questa idea, perché poi le idee bisogna concretizzarle. A noi piace l'idea che, essendo Rivos un termine che si rifà ai fiumi, abbiamo voluto proprio spararci verso il mare. Alla foce troviamo questa possibilità di saltare il mare e confrontarci con progetti che vengono dal sud, dal nord, da tutta Italia. Noi attualmente vi invitiamo a sostenerci, perché la media non è, fra l'altro, inarrivabile. Rivos punta a essere, lo diciamo così, insomma, anche con un po' di orgoglio, fra i primi progetti, perché solo i primi verranno presi in considerazione, quindi ancora prima che diventi qualcosa di concreto
beati bisogna... primi, esatto. Bisogna andare sul sito del premio Edison Start. Anna, stavamo parlando della tua associazione, volevo approfondire appunto la vostra attività dell'associazione Punti di Vista, ci parlavi di un'attività anche in ambito ambientale.
Sì, anche in ambito ambientale, ma anche in ambito culturale. E diciamo che Punti di Vista, l'associazione Punti di Vista, si occupa, mediante interventi didattici e divulgativi, usando linguaggi dell'arte e un approccio interattivo e partecipativo, ha come obiettivo contribuire allo sviluppo della personalità in modo ampio, olistico. Diciamo, gli ambiti di intervento, come dicevo prima, sono l'ambiente, l'intercultura, soprattutto questi.
Stefania, avete anche un inno, una canzone. Adesso
sì,
la sentiamo.
Sì, con piacere, ve la facciamo ascoltare.
The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great, today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. It's a beautiful
Andrea, come nasce questa canzone?
Ma è perfettamente nello spirito del progetto, perché questa è una canzone che noi abbiamo semplicemente acquistato online al prezzo, lo dico pure, di $9.
Caspita.
Perché nasce proprio in un progetto di condivisione di quello che prima chiamavano le ospiti in studio, appunto di operatori della cultura o comunque della persone creative, che ha messo online, quindi l'utilizzo accompagna il video dal quale si può votare il progetto Rivos su Edison Star, un video che sta girando in questi giorni sul web, YouTube e altri canali, che per i mandroni, insomma, permette di cliccare direttamente dal video.
Stefania, quante associazioni culturali ci sono a Cagliari secondo te? Qualche
reale,
centinaio.
Sì, ce n'è qualche centinaio, ma tipo sono su tutto il territorio, in Sardegna ce ne sono tipo 9600.
Come mai, secondo te? È una domanda che potremmo farci tutti, visto che ognuno di noi è iscritto, ha fatto nascere due o tre associazioni nella sua vita.
Un po' per disperazione. No, questa no. No, perché sicuramente c'è la volontà di portare avanti dei progetti e delle idee, ma anche cercando dei sostegni esterni, visto che se dobbiamo proprio farci la pappa, istituzioni, diciamo anche la società civile in sé non sostiene, e quindi la necessità di aggregarsi e trovare le forze per portare avanti i progetti comuni esiste forte.
Certo, anche perché poi oggi gestire un'associazione non dico che sia come gestire un'impresa, ma quasi, cioè quando
è proprio come gestire un'impresa, perché comunque la necessità di un supporto di un commercialista, di un consulente del lavoro e qualsiasi voglia, purtroppo non ha gli stessi ingressi,
certo,
per fortuna neanche le stesse spese di una società commerciale.
Certo. Secondo voi concretamente quali sarebbero gli ambiti, quali associazioni, quali settori potrebbero beneficiare del vostro progetto qualora dovesse concretizzarsi? Avete pensato?
Sì, ma crediamo che sia un progetto trasversale, che non abbia un settore di preferenza, e quindi tutte le tipologie di associazioni, dall'associazione di volontariato a quella di cooperazione internazionale, nonché le associazioni teatrali, perché in fondo tutte si confrontano con la progettazione e con la stesura di bandi e quant'altro.
Certo, sempre di più. Andrea, sì. Il momento dell'appello finale, al voto anche Anna, però no, non lo vuole fare l'appello Anna, lo fa Andrea.
Allora sì, l'appello al voto in realtà è graditissimo, necessario, perché ci mancano neanche tanti, insomma 300-400 voti per balzare fra i primi, quindi ce la possiamo fare.
Ragazzi,
ma
che siete in ascolto, andate sul sito,
no, facciamo
Edison
fare una
Start.
Figuraccia, che vuol dire che non ci sono almeno 300 ascoltatori adesso.
Assolutamente.
Non ce lo possiamo permettere. Scherzi a parte, hai detto una cosa prima che volevo sottolineare, ci sono tantissime associazioni, forse è il caso che inizino a dialogare fra di loro in maniera più efficace, perché io sento un gran parlare del portare la società civile in politica, ma spesso anche la società civile deve imparare a essere una società civile, cioè a comportarsi, a costruire in maniera civile il proprio percorso.
Grazie ragazzi, in bocca al lupo per il vostro progetto Rivos.
Sì,
Anna vuole dire una cosa.
Questo riguardo ai soggetti che vogliamo coinvolgere, che ci interessa coinvolgere, siccome diciamo uno degli obiettivi principali e fondamentali è quello di riuscire a partecipare ai bandi europei per attirare questi fondi che diciamo rimangono un po' nell'aria e
certo,
sembra che non riusciamo mai ad arrivarci, e anche quello di includere entità quali università, centri di ricerca, anche piccole e medie imprese, perché la Commissione Europea sta cercando proprio questo, di promuovere la creazione di progetti integrati, sia diciamo dal punto di vista disciplinare che dal punto di vista della tipologia dei soggetti che partecipano.
Eh certo, 1,5 miliardi di risorse sul progetto Europa Creativa 2014-2020 sono lì che ci aspettano.
Infatti.
Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a Vito Biolchini al microfono, da Davide Cabras alla parte tecnica. Extra Live torna mercoledì prossimo.
Programa. programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.